Bene, questo applauso dice tutto. Grazie Eminenza per questo bel esempio di come del quid e del quomodo, dei contenuti che ci ha detto e del modo anche con cui ha detto questi contenuti. E la prova ne è che tutte le persone che sono attorno sono rimaste lì, e questa è la prova del 9 che veramente è riuscito a prendere la nostra attenzione. E il Cardinale è disponibile anche a sentire delle domande vostre, adesso possiamo anche parlare noi, l'ha già anticipato.
Sono 2 ore che sono...
Vedrà che rimangono qui. Vedrà che rimangono qui. Sottolineo solo domande, non riflessioni, solo domande, perché vogliamo ascoltare anche ancora qualche altra cosa dal Cardinale. Abbiamo delle valette con i microfoni volanti, c'è già un signore laggiù.
Buongiorno, non è una domanda, mi scusi, ma...
Cominciamo male.
No, ma... Siccome io non resisto a fare battute, non si offendano i parroci qui presenti, ma un predicatore che ha detto, non citavo il Vangelo, ma non vi sentivate trafiggere il cuore quando sentivate queste parole? Non ricordo quale sia il
Luca 24. Luca 24, ecco. Discepoli di Emmaus.
Allora, poi nella meditazione si dice, ma quando i vostri parroci predicano, non vi sentite trafiggere il cuore? E allora ho alzato la mano, perché non resisto proprio a fare le battute. Sì, una volta mi sono sentito trafiggere il costato. Era mia moglie che mi dava di gomito perché era finita la predica e mi ero addormentato.
Vabbè,
d'accordo. Il luogo comune quello della...
Sì, dai.
Anche perché me l'ha fatto venire in
mente.
Hai
una domanda
lei
da fare? No. Va bene.
Per ora no.
Vediamo se c'è qualche altro. C'è una mano qui, arriva subito.
Buonasera. Io avrei una critica a fare il Cardinale addirittura. Allora, siccome che noi mi alzo, siccome che noi, io la conosco, lei non conosce me, ma io la conosco su Twitter, perché e la conosco molto molto meglio prima che adesso su Twitter, perché quando era il tempo delle elezioni del Papa di marzo del 20, prima c'era, l'ho conosciuto tramite, perché tutti la volevano come Papa lei, e allora mi sono approfondita, scusa ma io parlo l'inglese più che l'italiano, mi sono approfondita e ho scoperto che lei faceva dei bellissimi tweet su personaggi, non, cioè sui tweet non della Bibbia, eccetera, ma di laici, di personaggi, di scrittori, eccetera. E io li traducevo, li mandavi via in inglese alle altre miei conoscenze, perché ecco, adesso non li fa più, perché fa solo
no,
salmi.
Sì, no, potrei farlo effettivamente. No, grazie. No, potrei farli effettivamente, ma è un po' anche di variazione. Prima facevo in verità un tweet alla mattina di tipo biblico e uno alla sera di tipo laico, appunto, come dice lei. E io d'altra parte ho alle spalle, nella mia enorme ormai bibliografia, ho anche una dozzina almeno di libri che sono i libri che raccoglievano il breviario, il mattutino, che era questa rubrica che tenevo sull'Avvenire, che ho tenuto per 15 anni, tutti i giorni, e che aveva sempre alla base una frase tratta dalla Sapienza antica e moderna, spesso laica. quindi di per sé potrei continuare all'infinito. Devo anche dire che il tweet io l'ho adottato anche perché volevo dimostrare che è necessario avere anche questa comunicazione, e ringrazio per il fatto che ritornerò allora anche a questi, perché veniva, si diffondeva in ambiti che non erano gli ambiti normali del mio ascolto, dell'ascolto delle persone. Però devo dire che io permango pur sempre nell'interno di una comunicazione più articolata, anche perché se scrivo sui giornali, scrivo su un supplemento letterario tutte le domeniche, o di un quotidiano, ma è un supplemento letterario, quindi è più sofisticato. In televisione faccio un programma che è un programma, se si vuole, anche di lettura biblica, ma non certo una predica o comunque un discorso immediato. E quindi il mio impegno è anche di continuare a tener viva la comunicazione alta nell'interno della Chiesa, oltre a questa che ritengo comunque fondamentale, la comunicazione informatica.
Buonasera, mi chiamo Raffaella Beano. Sono felicissima e la ringrazio per questa occasione. Sono venuta dal Friuli per poter ascoltare un argomento così importante, la comunicazione, e desidero chiederle, per noi che siamo anche nipoti di padre David Maria Turoldo, la figura di quell'uomo e soprattutto la sua comunicazione. Grazie.
Bene, la ringrazio, spero che sia stata, che il viaggio sia valsa la pena, spero, perché un viaggio così impegnativo. La ringrazio comunque per questa presenza e per questa evocazione. E allora, come sempre, i poeti non si spiegano, come si dice, non si mai, è come la musica, insomma, sì, si può introdurre all'ascolto, ma di per sé, senza voler accogliere del tutto la teoria di Croce dell'intuizione estetica, per cui si entra in lunghezza d'onda, però è fuor di dubbio che la musica non è descrittiva, la musica è evocativa, come lo è la poesia. Allora vorrei invece, potrei dire tante cose naturalmente sul vostro, non so che tipo di parentela c'era, comunque mi parlava anche della sua, aveva una nipote anche che aveva scritto anche delle cose molto, Gioia, vero, se ricordo bene, molto fini, Malnis Turoldo, molto fini dal punto di vista poetico. Io vorrei allora ricordarvi una sua poesia, perché essa in qualche modo può rappresentare il significato profondo di quell'ultimo tema che ho sviluppato, che era un po' la base sua, il dialogo fuori, incontrando la molteplicità delle persone, la diversità. Questa poesia noi l'abbiamo usata proprio per il Cortile dei Gentili, tra l'altro, traducendola anche in altre lingue. Tra l'altro, quando sono stato a Stoccolma, ho trovato uno svedese luterano che conosceva bene Turoldo, era stato lì da lui e gli aveva tradotto, e aveva tradotto questa poesia. Ecco, ve la lascio, ascoltatela come poesia. Ed è proprio sul dialogo con non credenti, con i non credenti. Fratello ateo, nobilmente pensoso, alla ricerca di un Dio che io non so darti, attraversiamo il deserto. Di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi, liberi e nudi, verso il nudo essere, scritto con la maiuscola, e là, dove anche la parola muore, abbia fine il nostro cammino.
Allora, volevo farle, sono Giacomo, volevo farle due domande veloci. E quali intende i punti per una comunicazione ad intra nell'ambito ecclesiale, e quanto, seconda domanda, una bibliografia vasta aiuta la comunicazione?
Non ho capito la prima esattamente.
Cosa intende per comunicazione ad intra, quindi sì, magari non so,
sì,
due
sì,
punti.
No, grazie, grazie, adesso sono contento che la domanda venga da un giovane soprattutto. Io tra l'altro io mi sto interessando in maniera particolare perché di una questione che mi ha sempre incuriosito, di cui leggo anche molto, cerco di, che è appunto le culture giovanili, il linguaggio giovanile, perché è significativo per molti aspetti, a partire soprattutto da una dimensione che è la dimensione della musica, la musica dei giovani. E tant'è vero che adesso al Salone del Libro di Torino c'era persino il libro autobiografico di un capo di una band rock da cui ho fatto io la prefazione, perché è veramente suggestivo, credo, il suo itinerario, il suo viaggio. Ecco, detto questo, lei mi fa una domanda molto importante, io purtroppo non ho potuto sviluppare. La comunicazione ad intra, io dico ora soltanto quello che voglio dire, perché poi non posso spiegare come. La comunicazione ad intra vuol dire che noi attualmente, nell'interno della Chiesa, nello spazio sacro anche, Tempio, nella comunità, pietre vive, la comunicazione, che esiste, la comunicazione religiosa intendo, naturalmente, è una comunicazione abbastanza esangue. E io dicevo, facevo solo quell'esempio della catechesi. Se io sono sincera, provo a vedere certe volte certi corsi di catechesi che provo ad esaminare indirettamente, sono molto modesti dal punto di vista, insomma, si insegnano alcune cose. Noi abbiamo tra le mani veramente una ricchezza straordinaria, dico dal punto di vista umano, per non parlare poi naturalmente dal punto di vista della fede. Ed è per questo che allora tutto quello che riguarda la comunicazione nella Chiesa, ivi compreso anche la carta stampata, indubbiamente, ivi compreso i mezzi nuovi di comunicazione, tutte le tipologie immaginabili e possibili, dovrebbero essere messe al servizio dell'Evangelo. Ecco perché parlo di una comunicazione interna tra di noi. E per questo anche naturalmente sempre il problema dell'omelia emerge. Certo è facile criticare le derive omiletiche. Un altro mio amico molto famoso, morto ormai da anni, cioè Carlo Bo, aveva scritto un saggio sull'omelia, così come sulle prediche, così come lui le ascoltava. Sapete come l'aveva intitolato? Un titolo ambiguo che può essere esaltante, ma può essere anche, vediamo come lo prendete voi, la predica tormento dei fedeli. L'avete presa in senso male, in senso cattivo. In realtà potrebbe anche essere che tormenta le coscienze, che artiglia l'attenzione, l'anima. Però ecco, questo è un altro esempio, Papa Francesco su questo insiste molto. Provate a vedere, nella Evangelii Gaudium c'è una parte molto ampia sull'omelia e la comunicazione nella Chiesa. E anche con esempi fa. Ecco, direi che questo vuol dire la comunicazione, ma anche i livelli diversi, perché c'è una... L'omelia deve essere sua natura generica, ma la catechesi oppure l'incontro, il dialogo può essere molto specifico a livelli e categorie differenti. Sapete qual è per me il pubblico più difficile in assoluto? E mi sfido tutte le volte perché sono contento di poterlo fare, perché è una sfida a me stesso. Io vado appena posso, purtroppo sono spesso in giro per il mondo, appena posso tutti i sabati, soprattutto le domeniche, nella periferia di Roma. Accetto tutti gli inviti che mi fanno per, se posso, se non sono in giro, faccio per le cresime, perché per me il pubblico più difficile sono i bambini. Perché quelli, tu capisci subito, voi siete gentili, io ho parlato 50 minuti e voi siete stati a modo, ma il bambino... vedi che la tiri in lungo, ti fa capire che... E poi devi continuamente verificare quello che dici su lui, sul suo volto.
Ecco perché dico le gradazioni. Io non ho nessun imbarazzo quando devo parlare, devo dire, a un pubblico come voi, a un pubblico di professori universitari. Abbiamo lo stesso gramma, anche se abbiamo visioni completamente diverse. Io vado volentieri perché io so quello che devo dire, so quello che mi dicono, ascolto quello che mi dicono gli altri. E il dialogo, logoi che si incontrano. E invece lì, in quel momento, in quel mondo, ecco per questo io ammiro coloro che sanno parlare. Sabato prossimo, farò incontrare il Papa, Papa Francesco, con un grosso gruppo, è la seconda volta che lo facciamo, di bambini che vengono da Napoli, un po' anche da Roma, a dispersione scolare, vengono dai quartieri più malfamati di Napoli, molti sono con famiglie completamente, genitori drogati, oppure la maggior parte tutti camorristi, il bambino già nasce con forte consapevolezza delle leggi proprie della camorra, che è la società in cui lui si trova inserito. Bene, hanno fatto un percorso di un anno e ora li portiamo dal Papa. L'anno scorso ho fatto la stessa cosa con un gruppo di bambini dai 6-9 anni provenienti dalle case famiglie, anche qui in un cortile dei gentili dei bambini, famiglie credenti e non credenti, ma disastrate, entrambe, e che venivano da Milano, Bologna, Firenze. Le Ferrovie dello Stato mi hanno concesso, mi hanno concesso anche sabato prossimo, una freccia argento. Questi bambini non sono mai andati in treno, per esempio, in un treno come quello, si stupiscono di tutto. Non potete immaginare per loro cos'è lo stupore, guardate, è una volgarità, diciamo, però per loro, vedevo nei loro diari, nei loro resoconti poi, e nelle toilette, perché scompare all'improvviso la pipì, dicono. Per loro era una cosa così impensabile. Cioè, vedete come il mondo si apre su cose che per noi sono ovvie, per gli altri bambini sono più che ovvie. Ebbene, ecco perché dico, sto parlando di questo, ad intra, ci sono delle donne, delle signore, delle maestre, degli insegnanti, sono bravissime nel riuscire. Però c'era l'incontro con Papa Francesco. Papa Francesco il giorno prima mi telefona e mi dice: ma cosa devo dire io a questi? Chi sono? Io gli spiego chi sono. Ho detto: ma no, non si preoccupi, lei è capace di fare più di me, non saprei io cosa dirle. Quindi io, lui è stato un mago, devo dire, su questo, perché è quasi istintivo in lui riuscire. E ha adottato subito come via non il discorso, ma la domanda. E allora loro rispondono volentieri. E lì si è visto, ecco, e lì ho visto che cosa vuol dire però comunicare ad intra, cioè le verità della fede, cose poche ma essenziali, con un contatto, con una complessità. Io sono più imbarazzato, non saprei, perché per esempio c'ero, lo raccontavo oggi anche a tavola, quando eravamo a tavola con alcuni di voi, anche il presidente Zaggi, c'era un bambino che ha dato al Papa il titolo di viaggio perché tornasse con loro poi, e il treno era arrivato in Vaticano, fino alla stazione Vaticana. Ebbene, lui, questo bambino, aveva 3 anni visto, poi che cosa ha capito o meno, ma capisce, insomma, 3 anni, 2 anni e mezzo, 3, il padre che uccideva la madre. E questo bambino ha portato questa cosa e poi Papa gli ha detto qualcosa, lui gli ha risposto, tra l'altro, gli diceva se era stato pesante il viaggio, e lui gli ha risposto, ma acutamente, ma per venire a vedere te non importa il tempo che abbiamo perso. E poi si è aggrappato alla gamba del Papa, e non c'è stato verso tutto il tempo, il Papa andava, girava, quello lui era aggrappato, cioè si vedeva il vuoto che aveva dentro, che doveva in qualche modo, e lì sul momento, oppure non so, avevo scelto, erano dai 6-10 anni, l'unica che avevo scelto che era fuori età, era una ragazzina di 13 anni, che era già, non aveva voluto però lei, libertà, voleva venire, ma 13 anni, aveva già una bambina di 4 mesi, e lei ha portato i fiori al Papa, e lì come fai? Il Papa avevo detto, guarda che lui le porta i fiori, beh, il Papa ha detto, che cosa sono questi fiori? e lei ha detto: sono delle margherite. Non era vero, erano fiori di camomilla, in verità. Comunque le margherite. E lui dice, il Papa, però come sono questi fiori? Ah, dice, ah, sono molto belli, dice, li do a te, dice lei, probabilmente aveva imparato. E lui dice, ma no, ma non è vero, guarda, tu sei infinitamente più bella in faccia di questi fiori. E quella ragazzina lì è rimasta, e basta una frase così certe volte, per cominciare a far ascoltare il resto. Ecco perché dico la comunicazione. Per quanto riguarda la bibliografia esterna, beh, c'è, insomma, c'è solo, ci sono scuole, ci sono testi, c'è di tutto sulla comunicazione, e purtroppo devo dire che tante volte sono la esperienza della comunicazione si fa in corpore vili, cominciando anche nella maniera più semplice, cominciando dalla famiglia, con i genitori, i figli. Ecco, per questo credo che il tema che hai proposto è sicuramente un tema in tutti e due i suoi volti molto importante.
Ultima domanda. Ultima.
Il giorno 16 maggio è comparsa sulla testata della diocesi di Trieste un articolo del direttore Stefano Fontana, che era preoccupato, infatti il titolo è La rieducazione dei giornalisti, preoccupato in merito alle strategie UNAR della, si parla proprio del, nell'ambito della formazione dei giornalisti. Che cosa mi dice in merito, cosa pensa lei?
Beh, che questo è un discorso, la formazione dei giornalisti, perché lì c'era il problema famoso di questi testi, in verità, che erano destinati alle scuole o meno, e i giornalisti qui sono due cose distinte, quindi io credo che non si possono miscelare. Io adesso non vorrei affrontare la questione dei testi nelle scuole, perché allora bisognerebbe fare un'altra conferenza, perché bisognerebbe dire, qui si entra in un altro capitolo, e comunicare la verità è la questione, tutta la verità tra l'altro è infinita, dicevamo, come comunicare la verità è proprio comunicarla così. Prendiamo una variante, non entriamo nel mondo della sessualità, ma prendiamo la variante, la verità al malato. Hanno ragione tutti quelli che dicono una cosa e quelli che dicono l'altra, però probabilmente hanno torto anche tutte e due, perché tutto dipende dal contesto e dal modo con cui la persona stabilisce la relazione per una comunicazione delicata. Per quanto riguarda invece, prendiamo il discorso più già sull'educazione dei giornalisti, io dico certamente che, guardate, cioè, noi purtroppo il tipo di giornalismo che sempre più sta dominando, ma è inevitabile, è modulato, è modellato, ci sono anche qui saggi infiniti, soprattutto anche in ambito anglosassone, modulato e modellato sulla comunicazione informatico-televisiva, per cui deve cercare di essere il più possibile scioccante, radicale, provocatorio. Allora lì è dosi sempre maggiori. E come si fa? Il giornale, io penso, di sua natura, rispetto a dovrebbe, anche perché è letto da molto meno rispetto alla fruizione della televisione, dovrebbe essere lo strumento invece di uno scavo maggiore, senza cadere però nella pedanteria che hanno certi giornali paludati anche. Certe volte proprio ci sono paginate e paginate che danno l'impressione, le letture domenicali per esempio, che danno l'impressione veramente di fare contenitori enormi in cui si mette quasi tutto, per cercare, ma poi chi li legge? Si legge qualcosa qua e là, perché è impossibile anche poi, anche non. Ecco, cioè è vero che non bisogna cadere di qua, però non bisogna neppure cadere. Il tabloid ormai partito dall'Inghilterra soprattutto, è un elemento certo vincente. Pensiamo ai due grandi tabloid che sono decisivi anche per copie, sono tre in verità. Uno per il numero di copie, The Sun, Londra, la Bild in Germania e Asahi Shimbun, almeno l'edizione tabloid, in Giappone, quella poi su Telegio, su 10 milioni di copie, cose così. Non so. Ecco, e lì però, vedete, lì il giornalista è ben educato, sì, ma a fare quel modello. E quel modello lì è proprio, certo, diventa sempre più vincente a quanto pare, ma dobbiamo rassegnarci proprio a questa sola comunicazione in cui l'essenzialità c'è, ma diventa alla fine l'essenzialità della povertà. Ecco perché educare non è solo una questione, ripeto ancora, non è una questione di tipo tecnico, ma è una questione anche di tipo culturale generale. E ci sono molti giornalisti che tecnicamente sono anche capaci, ma sono culturalmente, umanamente, diciamo stare religiosamente, poverissimi. Ed è per questo che dobbiamo ritornare, appunto, e celebriamo allora questa volta dei giornali che sappiano dosare da una parte la quotidianità, l'immediatezza, la vita, il respiro anche basso di un popolo, però che anche sappia mostrare, dare qualche, non dico stella polare, ma almeno qualche orientamento, o perlomeno, ed è questa la cosa più difficile, la capacità critica, saper giudicare. Concludo e dicendo, io ho finito poco tempo fa, 4 settimane fa, il cortile dei Gentili a Washington. Ho assistito alla tavola a tanti incontri molto vivaci, a partire dai politici, siamo andati al congresso, anche i democratici, i repubblicani tra di loro, alla Library of Congress, anche dove c'era una intellettuale molto, l'Università di Georgetown, con gli scrittori, i professori, eccetera, e poi a un certo momento i giornalisti. E io sono rimasto impressionato perché sono giornalisti che compongono anche, lavorano tanto sull'informatica e lavorano tanto anche su apparentemente questi giornali molto aggressivi. Però sono rimasto stupito della qualità degli interventi di questi giornalisti. Da noi normalmente interventi, anche i talk show per esempio, sono di una pesantezza, di una anche banalità, per cui mi è stupito, perché gente che però sa che produce anche queste, però sa che la vocazione vera del giornalista è anche quella di cercare di capire più in profondità i fermenti e i movimenti del tempo. Ed è per questo che allora le scuole di giornalismo dovrebbero essere delle cose non soltanto tecniche, come alla fine si vanno, ma anche delle vere e proprie formazioni culturali di giudizio critico sul mondo, naturalmente ognuno secondo le proprie prospettive. Vi ringrazio comunque per la vostra attenzione e vorrei, perché così finiamo veramente, perché se no una bella conclusione la troviamo, e allora uso una espressione un po' personale anche in questo caso, che mi permette di salutarvi, di salutare il vostro vescovo, di salutare tutti coloro che sono stati fino a questo momento qui, e in maniera religiosa, anche perché abbiamo parlato anche di temi religiosi. Ed è una cosa che io uso spesso quando sono in un ambiente che non conosco. Io sono stato fatto cardinale nel 2010 da Benedetto XVI. Voi sapete che tutti i cardinali diventano membri del clero di Roma, hanno una loro chiesa, che è la chiesa titolare, si dice, il loro titolo, che viene assegnato dal Papa come la loro parrocchia, diremmo, in cui sono a Roma, poi in realtà c'è già chi gestisce queste parrocchie. E a me Benedetto XVI, me lo disse anche, assegnò una bellissima basilica romana che è vicina al Campidoglio e che si chiama San Giorgio in Velabro. Questa chiesa, antichissima peraltro, lui mi disse, me lo disse proprio lui dopo, un altro che dice, sono contento che lei abbia una chiesa con questo titolo, perché lei non sa, in realtà lo sapeva, che questo fu il titolo di una persona a me particolarmente, di un cardinale a me particolarmente caro, così caro che l'ho beatificato. Ed era il titolo cardinalizio di John Henry Newman, che lui ha beatificato in Inghilterra, durante la sua visita in Inghilterra. Ebbene, ecco, finisco con questo mio grande, nobile pregiudizio, sono contento che almeno è andato un cardinale teologo, meno biblista, che quindi come l'altro, non certo la distanza è abissale tra il pensiero di questa figura altissima. E, ecco, e finisco proprio perché lui, a casa sua, Birmingham, aveva fuori dalla sua porta, aveva messo un'epigrafe. E questa epigrafe era un saluto a tutti quelli che venivano. E questa, io la ripeto spesso perché vorrei proprio destinarla anche a voi in questo momento, è un aspetto anche religioso, è una benedizione. Dicevano queste parole tradotte. Benedizione agli amici che senza essere conosciuti, senza essere attesi, senza essere sperati, sono però venuti.